per imparare a vincere quella illusione, no? Che le tentazioni in qualche modo sempre ci, come dire, ci ingannano, no? E voglio riflettere, sarebbe oggi e poi l'incontro di domani, no? Domani mattina, poi abbiamo chiuso, sui racconti del annunci della passione. Secondo io seguo il testo di Marco, però ci sono anche in Matteo, anche in Luca, no? C'è Gesù dà per tre volte l'annuncio che patirà la passione e poi fa seguire una spiegazione, una, diciamo, esortazione, un insegnamento all'annuncio. L'insegnamento e l'annuncio vanno letti insieme. Allora, stamattina facciamo il primo annuncio che nella liturgia viene proclamata nell'anno B alla domenica 24esima, quando si segue, no, il Vangelo di Marco. Il passo è Marco 8, 27, 35 e corrisponde al testo ancora più, diciamo, completo in Matteo 16. Allora, nella narrazione di Marco, l'annuncio della passione è posto al centro del suo tessuto narrativo. Siamo proprio a metà del Vangelo di Marco. Avviene in questo momento una svolta nel modo di condurre le cose da parte di Gesù. Gesù era conosciuto ormai come un grande maestro, no? Come un grande profeta, un guaritore, no? E ha pensato che fosse giunto il momento di traghettare i suoi discepoli, non la gente, i suoi discepoli, verso una comprensione più profonda del mistero della sua persona. Siamo a Cesarea. Praticamente si ripresenta, almeno Gesù, diciamo, fa in modo che si ripresenti, la domanda che è stata di Giovanni Battista. Voi sapete che alla fine della vita Giovanni Battista manda a dire a Gesù: sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Non è che Giovanni Battista dubitasse, ma tutto quello che questo profeta faceva non corrispondeva a quello che lui aveva predicato. Quindi era sicuro di aver indicato quel profeta, ma il dubbio gli veniva dal fatto che questo profeta si manifestava in una modalità che lui non aveva immaginato. E Gesù, quando fa l'elogio di Giovanni Battista, lo fa perché gli dice: lui non si scandalizza di me. Perché Gesù agisce in modo quasi opposto a Giovanni Battista. Ma Giovanni Battista è confermato nella sua missione di aver scelto, di aver indicato, meglio, di aver indicato la presenza del Messia in questo mondo. Allora, più o meno la stessa domanda Gesù pone ai discepoli. La gente, chi dice che io sia? Per poi fare quella più vera: ma voi, chi dite che io sia? È la domanda sulla figura di Gesù. Non sto a leggere il passo, non l'avete ben in testa, no? Tutti conoscete, no? Allora, la differenza di risposte tra quello che gli apostoli riportano della gente e quello che poi dirà Pietro, dove sta? Perché la gente dice che o Giovanni Battista o un profeta o Elia, un piccolo inciso. Voi sapete che nella tradizione ebraica si aspettava l'attesa di Elia perché non si racconta nella scrittura che Elia sia morto. Elia è stato rapito in cielo. Sapreste dirmi perché? Nella tradizione ebraica c'è una bellissima spiegazione di questo che denota quanto siamo diversi nei riferimenti di fiducia verso Dio. Allora, Dio aveva mandato il profeta per richiamare il popolo alla fede, ma il profeta era un uomo radicale. A poco, praticamente, li ha fatti ammazzare tutti. Cioè, nel senso che era così esigente che nessuno era della fede retta. Tanto che quando lui avrà quella famosa visione di Dio al Sinai, e non la Sinai, allora, ma chi è allora? Al Carmelo? Ho sbagliato. Al Carmelo si sente dire: cosa fai qui? Io sono restato solo a difendere la fede in te. E Dio gli dice: ma che? Io ho risparmiato, ho tenuto da parte 7.000. Tu che ci fai qua? Vai, no? E la tradizione ebraica spiega così. Il profeta era così esigente che se andava avanti ancora un po', distruggeva tutto il popolo. E Dio dice: meglio tenere il popolo dal profeta, così eleva il cielo il profeta. Per custodire il popolo. Vabbè. Allora, siccome nell'attesa del profeta si aspettava il Messia, allora la gente pensano che sia Elia. Però al di là che sia Elia, Giovanni Battista, Geremia, uno dei profeti, è che la gente pensa che Gesù sia stato mandato a preparare la via al Dio che viene, cioè al vero Messia. Quindi è uno che prepara per un altro. Invece l'apostolo, quando risponde, Pietro, dice: no, tu sei colui. La differenza tra la gente e l'apostolo sta qui. Quando Gesù si sente dare questa risposta, nel Vangelo di Marco non dice nulla, no? Per esempio, Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare, che commento dopo. Ma nel Vangelo di Matteo c'è il famoso elogio di Pietro: non è la carne e il sangue. Aspetta che ve lo leggo. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te: tu sei Pietro, no? Dopo che ha finito di dare questa spiegazione, Gesù pensa: è arrivato il momento di poter dire ai miei apostoli quale sarà il mio destino? E per la prima volta annuncia la sua morte. È la prima volta. L'annuncio è, diciamo così, espresso sulla fede che gli apostoli professano. Quindi gli apostoli riconoscono in Gesù il Messia, ma hanno ancora la mentalità che il Messia debba essere questo, questo e questo. Gesù rivela loro invece che il Messia sarà sottoposto a condanna, a morte e poi risorgerà. A questo punto, di nuovo, interviene Pietro, che non accetta questa cosa e e dice: non è possibile, non ti succeda mai. E Gesù, vai nell'espressione di va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E collegato a questa espressione c'è l'insegnamento di Gesù. E l'insegnamento è riportato, per esempio, da Marco con se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Queste parole sono la spiegazione per tutti di quello che Gesù ha detto a Pietro. Vai dietro a me, Satana. Ecco, noi dovremmo comprendere questa espressione di Gesù per capire qual è la condizione per non farsi illudere nelle tentazioni. Vi faccio delle brevi premesse. Quando Gesù annuncia la sua passione, non dice semplicemente che prevede, che proclama, che parla, che spiega, dice che insegna. La passione poi è presentata dentro un diciamo come una necessità, nel senso che si dice che insegnava che avrebbe dovuto soffrire molto. Allora, tenete conto, quando c'è un insegnamento e quando c'è il verbo dovere, è necessario che dovere, vuol dire questa cosa: l'uomo non sarebbe arrivato da solo a scoprire queste cose. Dove c'è scritto che il figlio dell'uomo doveva soffrire, quel doveva vuol dire solo Dio poteva manifestarlo, solo Dio poteva rivelarlo. Il che significa, per cogliere il segreto di Dio, tutti i ragionamenti umani non servono. Se voi tenete conto di questa cosa nelle tentazioni, capite la facilità con cui noi veniamo illusi perché facciamo mille ragionamenti. E non teniamo conto invece che la rivelazione, quindi entrare nel mistero di Dio, quindi nel mistero dell'amore suo per noi, è un processo che viene dall'alto, che viene rivelato dal Signore. Non è una conquista nostra, non è un guadagno nostro. La cosa forse per noi più direi strabiliante è questa qui. Siccome la rivelazione viene dall'alto, allora il dall'alto, se considerate Dio e noi, è da lui a noi, dall'alto. Ma se considerate noi verso Dio, è stare dietro. Cioè il dall'alto corrisponde a stare dietro. Cosa c'è dentro questa espressione? Allora, prima immaginate la scena. Perché Pietro ha temuto così tanto per il suo maestro? Per il bene che gli voleva? Noi in genere spieghiamo così, ma il Vangelo non è sentimentale. Non ci sono espressioni sentimentali. Più o meno i pensieri sarebbero questi. Pietro, insieme ai suoi compagni, sono in qualche modo, tra virgolette, esaltati per essere i compagni del Messia. Se il Messia finisce male, di loro cosa ne sarà? Quindi il non accettare l'ipotesi della condanna e della morte del Messia per Pietro voleva dire: io non voglio finire male. Cosa è valso allora tutto questo seguire, tutto questo lasciare per? Come dire, se ci porta lì, che senso ha? Il suo rifiuto, nei termini, diciamo, di rapporto tra l'apostolo e il maestro, è che l'apostolo vuole suggerire al maestro cosa deve fare. Quando Gesù dice invece stai dietro, è come se dicesse non ho bisogno di suggeritori. La cosa è semplice, ma per noi non è digeribile facilmente. Perché quando diciamo, non so, l'offesa la sentiamo noi, il dolore è nostro, la difficoltà è nostra, è come se dicesse, oh, momento, la pelle è mia, rispondo io, chiedo io. E facendo così è come se noi accusassimo Dio che non sa, non conosce, si sbaglia, eccetera, eccetera. Cioè, praticamente noi non ci accorgiamo che quando difendiamo i nostri pensieri, accusiamo Dio di essere incompetente. Incapace, eccetera, eccetera. Nessuno pensa di noi questo, ma in pratica è esattamente questo che viene fuori. Allora, quando Gesù deve dire a Pietro quello che hai detto è una stupidaggine, gli dice: stammi dietro, non ho bisogno di suggeritori. L'unico che suggerisce è il Padre. L'unico che può indicare lo scopo, la via, gli strumenti, no? È il Padre. E questo viene dall'alto. Allora, il dall'alto corrisponde allo star dietro. E questo ha una radice molto, molto profonda. Allora, riandate ai capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo, dove viene narrata. Vi ho già citato questi passi, dove viene narrata la seconda rivelazione di Dio a Mosè. Quando, diciamo, Mosè, nel suo tentativo di interporsi tra il popolo e Dio per guadagnare Dio alla causa del popolo, a un certo punto lui, come dire, preme per, come dire, come voler vedere Dio, la famosa domanda, no? Mostrami la tua gloria. E Dio accetta la richiesta di Mosè, ma mette una condizione. La condizione è, però tu non puoi vedermi di viso, mi vedrai solo di spalle. Io non so, come voi interpretate questo, ma nella grande tradizione questo vedere di spalle ha un significato molto molto preciso che corrisponde a questo stare dietro di Gesù. Allora, voi come potete scoprire il volto di Dio? Guardandolo così, che lui viene a voi, oppure andando dietro dove va lui? Se voi immaginate di scoprirlo, diciamo, di volto, intanto siamo presuntuosi, intanto. E poi non potremmo mai guardare direttamente la gloria di Dio. Allora, invece, lo star dietro vuol dire, vuoi scoprire chi sono? Tu osserva le mie parole, quindi cammina dietro di me e tu scoprirai l'amore che queste parole comportano e che tu potrai, come dire, assimilare e così vedere l'amore grande che ho per te. Lo star dietro corrisponde al desiderio di conoscere Dio per quello che è per noi, cioè Salvatore. Ma lui è Salvatore in quanto noi accogliamo la sua parola e la mettiamo in pratica. Mettere in pratica la parola vuol dire seguire, ma non seguire perché io seguo un comando, è seguire per conoscere Dio. E seguire perché il nostro cuore finalmente si apra alla conoscenza dell'amore di Dio, se no si illude, pretende, esige, ma senza mai toccare la realtà. E in questo senso, non so se parlo alle sorelle africane, non so se nelle vostre lingue, quando una mamma si rivolge a un bambino piccolo, in italiano noi diciamo. Una mamma che parla al figlio, ascolta tua mamma. Ma quando la mamma dice al figlio ascolta tua mamma, non vuol dire ascolta con gli orecchi, ma vuol dire fai quello che ti dico. Non so se nella vostra lingua c'è. Cioè l'espressione della mamma per il bambino, dell'ascolta, non sta parlando né agli orecchi né alla mente, ma gli sta dicendo fai quello che ti dico. È esattamente quello. Stammi dietro. Vienimi dietro. È la stessa cosa. Se noi potessimo davvero capire la profondità di questo processo, saremmo molto meno illusi nella vita. Provate a pensare. Tenete adesso la mamma e il bambino. E quando il bambino ha fiducia in sua madre, fa quello che la mamma dice e ottiene due cose. Uno, che facendo ha la sensazione che lui cresce, perché fa. Due, ha la sensazione che la fiducia della mamma è la sua gioia perché lui fa e aumenta la sua fiducia. Così che quando la mamma gli dirà fai, lui più velocemente farà. Allora, più noi facciamo, più cresciamo nella fiducia. Meno facciamo, più siamo deboli, più perdiamo fiducia. E cosa succede? Aumenta la pretesa. Meno facciamo, meno fiducia abbiamo, più pretendiamo. Ma più pretendiamo e più facciamo come Pietro. No, non ti accada. No, così non deve essere. Assolutamente no. L'unica risposta che riceveremo, non ho bisogno di suggeritori, stammi dietro. È l'unica, ma è quella determinante. Ora, quando Gesù invita a rinnegare se stessi, prendere la croce e seguirlo, estende a tutti il rimprovero che ha fatto a Pietro. Di fondo resta questa constatazione. Perché Pietro non può accettare la morte del suo maestro? Perché ragiona in termini mondani. Se il Messia è davvero quello che mostrerà il regno di Dio, deve essere potente, deve essere vittorioso. Cioè usa una categoria mondana. La domanda, ma questa è una domanda di fondo per tutti noi, se noi manteniamo le categorie di questo mondo, potremo mai conoscere i segreti di Dio? E se non possiamo conoscere i segreti di Dio, entreremo mai davvero nel nostro cuore? Questa è la tensione di fondo della nostra vita. Se gli uomini pensano in prospettiva mondana, come potranno vedere i segreti di Dio? Questa è la ragione di fondo della facilità con cui il diavolo ci illude. Perché noi, anche quando vogliamo il bene, lo vogliamo all'interno della prospettiva mondana. Tanto che chi fa il bene deve essere in qualche modo onorato e apprezzato. Se perché fai il bene sei calpestato, tu schiatti dalla rabbia. Ma se schiatti dalla rabbia, vuol dire che il bene che hai fatto è a tuo vantaggio. Non rivela nulla del volto misericordioso di Dio. Ma non, se non rivela nulla di Dio, che bene è? Questa è la, diciamo, la condizione di fondo. Allora, noi siamo sempre nella condizione di essere istruiti dall'alto, insegnati dall'alto. Il portare la croce non si riferisce alla fatica del vivere. Che voi vogliate vivere bene o vivere male, fatica, la fate comunque. Sempre. La fatica la fa il buono, la fatica la fa il cattivo, sempre. Sempre. Allora, portare la croce non vuol dire portare i dolori della vita, che tutti hanno, mica soltanto quelli che, come dire, camminano per il bene, ce l'hanno anche gli altri. L'insegnamento è più profondo. Il portare la croce si riferisce alla condizione perché la fatica del vivere risulti fruttuosa, vale a dire, è la rinuncia ad ogni prospettiva mondana. È proprio questa rinuncia che ci apre alla rivelazione dell'amore di Dio nella nostra vita. Amore che noi possiamo cogliere nel suo splendore proprio sulla croce, quando Gesù muore. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dove la misericordia è al massimo grado. Seguire Gesù significa partecipare di questa rivelazione. Quindi non avere più alcuna prospettiva mondana, fino a viverla nel concreto della propria vita. Ecco perché alla fine non sono le virtù a contare, ma è il clima del cuore nel quale noi cerchiamo di vivere le virtù. Se io vivo la virtù e mantengo la prospettiva mondana, io lavoro per la mia faccia, mi faccio uno sgabello per me stesso. Punto. E quando uno mi toglierà dallo sgabello, io sarò arrabbiato. E non c'è una super donna o un super uomo che non è arrabbiato, non esiste. Se volete non arrabbiarvi, dovete scegliere quell'altra prospettiva, cioè la rivelazione dall'alto, togliere ogni prospettiva mondana. E c'è una bellissima preghiera dopo la comunione. Voi sapete che le preghiere dopo la comunione quasi sempre non dicono mai niente. Sembrano messe lì per bisogno fare la preghiera, ma c'è qualche preghiera che è di una potenza, e in questa liturgia c'è una preghiera per me potentissima, che vale per tutto il mistero dell'ascolto della parola di Dio, del seguire. Allora, la potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito, cioè la rivelazione dall'alto oltre ogni prospettiva mondana. Non si tratta di rinnegare quello che sentiamo. Se tu mi dai una sberla, ti dico sei una disgraziata. Punto. Se voi dici, ma no, poverina, l'ha fatto, sono solo falso e basta. Ma nel cuore non resta questo movimento, perché ce n'è uno più profondo, più potente, che è quello di far passare l'azione dello Spirito Santo. Allora, mi ha dato una sberla, Dio mi vuole insegnare qualcosa. Che cosa? E io ho subito superato la rabbia con lei, perché ho aperto quell'evento a una dimensione che non ha niente di mondano. Noi così dobbiamo vivere, in tutto. Se non si vive così, prima o dopo, andrete a gambellaria, perché ci sarà sempre qualcuno che trova il punto giusto, vi mette il sale sulla coda nel punto giusto, sempre. Per quanto voi cerchiate di custodirvi, prima o dopo. Invece, in questo modo, senza rinnegare quello che si sente, ognuno ha il suo carattere, la sua storia, la sua sensibilità, quindi senza rinnegare niente, ma non dare prevalenza a questo, dare la prevalenza all'azione dello Spirito. Quando questa azione è, diciamo così, accolta, col tempo perfino il nostro modo di sentire istintivo cambia, ma voi non cercate di cambiarlo. Ogni volta che voi cercate di cambiare, vi tirate una pietra sulla testa. Cambierà da solo, man mano che voi date spazio a questa dinamica dello spirito. E in questo senso, allora, vale quello che cercavo di dire un po' troppo velocemente stamattina sulla frase di Paolo, quel quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, no? Per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Vuol dire, io non accetto più di vivere a livello profondo, a livello del mio agire, alcuna prospettiva mondana. Tradotto vorrebbe dire, rispetto all'amore che è rivelato dall'alto ed è colto nel seguire il Signore Gesù, di cui io ho avuto visione rimirandolo sulla croce, non c'è nulla nel mondo che meriti preferenza. Non c'è nulla. Però vale anche l'altro. Non c'è nulla in me che può trovare adeguato compimento a partire dal mondo. Sono i due aspetti, non so se sono riuscito a illustrarlo. Allora, nel mondo non c'è nulla che abbia la preferenza per il nostro cuore rispetto all'amore che abbiamo, diciamo, scoperto. In noi non c'è nessun desiderio, anelito grande che può trovare soddisfacimento mantenendo la prospettiva mondiale. Tutta la preghiera della Chiesa, e quindi anche la nostra preghiera, tende a rendere vivace per il nostro cuore questa verità. E vuol dire, stammi dietro. Vuol dire tu non puoi vedere Dio di volto, ma solo di spalle. Non si entra nel proprio cuore perché voi fate meditazione trascendentale. Non è così che si entra. Si entra se voi accettate di lasciare da parte ogni prospettiva mondana. Quando voi, diciamo, avete fatto un certo passo nella vita spirituale, per dire, non è che penso di andare a ballare, non penso ai soldi, non penso alle donne o agli uomini, no? Vedete, invece voglio essere generoso, voglio fare questo. State attenti perché la tentazione aumenta. Quando io faccio il bene, siccome è una cosa nobile, una cosa bella, tendo a identificarmi con il bene che faccio e il diavolo, come dire, per via traversa ottiene quello che non ha potuto ottenere con il desiderio dei beni di questo mondo, cioè quel vostro io. Oh, beh, diventi più. Il diavolo fino alla fine tenta questo. Se non vai in un mezzo, prova con l'altro. Guardate che non c'è niente che è immune da questo. Cioè anche la più alta preghiera può essere toccata da questa cosa. Oppure la più alta generosità può essere toccata da questa cosa. La cosa che è, diciamo, determinante è non accettare, non sposare nessuna prospettiva mondana. E per rendere concreto questa espressione, ricordate quello che dicevo ieri di Gesù: in me non ha nulla. Quindi quando viene, non trova nulla che gli appartiene e non può toccare l'amore del mio cuore. Non può. Ma se io trattengo qualcosa, mi chiede conto e tu glielo devi dare. In questo senso, no? Questo primo annuncio della passione è determinante per capire qual è la condizione di fondo per cogliere il segreto di Dio, la bellezza della parola e anche la bellezza del nostro cuore. Il rifiuto di ogni prospettiva mondana. Se anche non vi piace, la cosa sta così. Non interessa, cioè, in gioco non è mai, non sono d'accordo. E come dire, posso parlare in termini un po' più, dove fossimo per strada. Non so, e Dio dice, e a me non mi interessa. La realtà è questa, se la vuoi è questa, se non la vuoi fai quello che vuoi. Ma poi non starti a lamentare, non stare qui. Cioè, per dire, la verità resta questa. E se il nostro cuore l'ascolta, come dire, è molto meno faticoso di quello che noi immaginiamo. È soltanto l'inizio che è faticoso. L'inizio sembra di morire, ma dopo non è più così. Provare per credere. Buona preghiera.